Radio Immagina.
Accade in Senato. Trasmissione a cura del gruppo parlamentare del PD del Senato della Repubblica.
Nell'ultima settimana di lavoro, prima della pausa estiva, in Senato tre ministri hanno svolto informative e comunicazioni ed è stata approvata una serie di provvedimenti in scadenza. Iniziamo parlando dell'informativa che ha svolto il ministro della Protezione Civile Musumeci in merito alle calamità che hanno colpito varie zone del paese, dalle alluvioni al nord ai roghi in Sicilia. Poche e vaghe sono state le risposte fornite dal ministro, che ha cercato di minimizzare gli effetti dei cambiamenti climatici e le responsabilità sui problemi di gestione delle emergenze. A Musumeci ha replicato per il PD Simona Malpezzi. Sentiamola.
Quello che è successo è sotto gli occhi di tutti, ma quello che a noi interessa è sapere cosa intendete fare ora. Cosa che lei non ha detto, è rimasto abbastanza vago. D'altra parte lo sappiamo, siete abituati a fare questo. Ci chiedete l'unità e di affrontare i problemi in maniera unitaria, cosa che noi vogliamo fare, ma poi voi ne approfittate sempre per fare battaglia politica. È fresca quella che avete fatto purtroppo sulla pelle dell'Emiliano Romagnoli, che ancora stanno aspettando i 7 miliardi che mancano. Avete fatto perdere un sacco di tempo per la nomina del commissario perché eravate interessati ad una battaglia politica e anche a fini elettorali. Non basta dire, ministro, che fa caldo e che con 48 gradi non si può fare nulla. Serve che venga fatta la prevenzione, quella per esempio che lei non ha fatto da presidente di regione. Lei è venuto qua, ha detto che è abituato a metterci la faccia. Noi le diciamo, ministro, insieme alla faccia, a questo giro ci mette anche le risorse. Grazie.
Il ministro Fitto ha invece reso delle comunicazioni sull'attuazione del PNRR e sulle modifiche che il governo sta concordando con l'Europa. Tutti aspetti mai chiariti pienamente in Parlamento e che sono invece di vitale importanza per il futuro del Paese e per la realizzazione dei progetti e degli investimenti. Sentiamo cosa gli ha risposto Alessandro Alfieri.
Il nostro è un voto politico. Politico per la contrarietà alla gestione che avete messo in campo da quando avete vinto le elezioni ad oggi, ed è una critica appunto nel metodo e nel merito. Nel merito perché vi siete concentrati i primi mesi solo e unicamente su chi dovesse gestire i progetti, ossessionati da chi dovesse avere il controllo delle risorse, l'abbiamo visto anche sulla gestione dei fondi dell'Emilia Romagna, e intanto avete perso l'attenzione all'attuazione del PNRR, dei progetti, perdendo parecchi mesi, perché non ha trovato il tempo di venire una volta in Parlamento a raccontarci nel dettaglio i progetti, a vedere le schede dei progetti, singolarmente. È questo il rispetto per il Parlamento? È questo il rispetto per il Parlamento? E mi sembra che non stiano meglio, le regioni e i comuni citofonare a Fedriga e a De Caro. Io capisco che voi siete il governo dei 12 condoni nella legge di bilancio e siete coloro che domani vi apprestate nella delega fiscale e la caratterizzate con i concordati preventivi e le sanatorie. Ma ci volete dire qual è il nuovo obiettivo? Perché su quello ci giochiamo la credibilità nei confronti dell'Europa, che vuole capire se la lotta all'evasione rimane una priorità di questo governo, e su questo ci giochiamo la credibilità.
Dopo il responsabile nazionale del PD per il PNRR, passiamo ora alla delega al governo per la riforma fiscale. Una riforma che, così come è stata approvata dalla maggioranza, non prevede nessun reale taglio delle tasse per la maggior parte dei cittadini e anzi introduce nuove forme di condono che favoriranno gli evasori a danno dei contribuenti onesti e delle imprese che hanno sempre versato tutte le imposte. In aula per il PD ha parlato il capogruppo Francesco Boccia.
Questa è una delega in bianco agli elusori, questa è una delega in bianco ad elusori ed evasori, questa è una delega in bianco a chi pensa che l'Agenzia delle Entrate non sia un pezzo dello Stato ma sia un nemico dello Stato e dei cittadini italiani. Perché andate in onda questa roba qui, ma se voi pensate che avete bocciato l'emendamento nel quale noi chiedevamo, signor Ministro dell'Economia, che non aumentasse la pressione fiscale attraverso i tributi regionali per coprire trasporto pubblico locale, scuola, sanità e assistenza. E se questo dovesse accadere sarà un tradimento all'unità nazionale. In quest'Aula avete bocciato l'emendamento che chiedeva semplicemente il rispetto di un principio, e cioè che nella delega fiscale ci fosse la certezza dell'impegno del governo ad istituire un fondo di perequazione che finanziasse dal centro i livelli essenziali delle prestazioni. È arrivato un no secco, immotivato, incomprensibile, che aumenterà la divisione nel paese non solo tra nord e sud, ma anche tra le aree più ricche e le aree interne, tra le aree più sviluppate che hanno più servizi e le aree di montagna. E il costo lo pagheremo tutti, perché in quelle aree vivono 12 milioni di italiani che non hanno meno diritti di chi vive nelle aree più sviluppate e più ricche del paese. Ci sono 16 milioni di pensionati che non avranno nessun beneficio da questa riforma fiscale. Ci sono 18 milioni di lavoratori dipendenti che ogni giorno contribuiscono ai servizi sociali di questo paese. Ci sono gli autonomi tra quei 7 milioni, Presidente Garavaglia, che quando arriva quella busta verde pagano puntualmente e non chiedono né di rottamarla né di prender tempo. E ci sono tanti imprenditori che non hanno paradisi fiscali, che investono, pagano le imposte puntualmente e chiedono al governo solo servizi pubblici migliori.
Dopo il presidente dei senatori Dem, parliamo dell'ennesimo decreto proposto dal governo, cosiddetto PA2, sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione. È denominato 2 perché a gennaio ne era già stato presentato uno, che però evidentemente aveva varie carenze. E quindi è stato necessario presentarne un altro, ma anche in questo caso non sono stati affrontati i veri nodi. Anzi, l'intento principale è stato quello di controllare politicamente la macchina dello Stato, come ha spiegato Dario Parrini.
La prima porcheria riguarda un emendamento che mi risulta essere stato proposto e approvato nottetempo dalla Camera, che sostanzialmente fa uno scippo sulla previdenza complementare, perché sottrae al Comitato per la Previdenza Complementare una competenza e la affida all'associazione Assoprevidenza, con uno schiaffo inutile ma molto grave alle parti sociali, le quali vengono private di qualsiasi ruolo in una materia decisiva senza che ci sia stata nessuna informazione preventiva, nessun confronto preventivo. Ma che modo di fare è questo? E che dire dell'altra porcheria che mi sento di segnalare in sede di dichiarazione di voto, quella che riguarda il colpo di mano che è stato attuato, non so se nottetempo oppure no, ma poco importa il periodo della giornata in cui è avvenuto, contro la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. È un attentato alla libertà e all'indipendenza della cultura, risponde soltanto a una voglia famelica di mettere le mani su tutto quello che si pensa possa produrre una qualche rendita in termini di potere e di controllo sociale. Ma proprio l'obiettivo della modernizzazione e del potenziamento della pubblica amministrazione in questo paese non ve lo siete posti nemmeno per sbaglio. Niente sulla scuola, niente sulla sanità, niente sulla stabilizzazione dei precari al Ministero della Giustizia per l'Ufficio del Processo. Questo provvedimento ha soltanto un grande obiettivo: moltiplicare la spesa per le posizioni apicali, fare infornate di posizioni di staff, cioè proseguire quella lottizzazione interna alla maggioranza di cui parlavo prima. Per il personale comune della PA, cioè per quelle persone, quelle donne e quegli uomini da cui dipende davvero la capacità della PA di portare a termine i propri compiti, c'è soltanto una grande disattenzione, anche una qualche forma di disprezzo per le loro esigenze.
Dal vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali passiamo all'ultimo decreto approvato, quello sull'emergenza caldo e la tutela dei lavoratori. Un provvedimento tardivo che non protegge proprio quei lavoratori che invece sono più esposti e quindi più in pericolo, come per esempio quelli dell'agricoltura o i rider. Sentiamo dalle parole di Susanna Camusso quali sono i principali rilievi sollevati dal PD.
C'è in verità, e vale per tutto il Paese e per tutte le forze politiche, una grande disattenzione al fatto che nel nostro Paese si continua a morire di lavoro e si muore sempre più spesso. e quelle di questo mese sono morti che ci parlano del bisogno di ripensare complessivamente gli strumenti che abbiamo per proteggere i cittadini, le cittadine, come i lavoratori e le lavoratrici rispetto ai fatti che la crisi climatica determina. E questa è in realtà la pecca prevalente che noi vediamo in questo decreto. È quella cioè di non avere utilizzato questa occasione, non dico per costruire la totale revisione del nostro sistema, ma l'occasione per dire che non è un'emergenza, non siamo di fronte ad eventi sporadici, siamo di fronte al fatto che abbiamo bisogno di ripensare il nostro modello degli ammortizzatori, il nostro modello delle tutele e come si fa a mettere in protezione in particolare tutti i lavoratori e le lavoratrici che lavorano per strada, sotto il sole, nei campi, e sono molti, molti di più di quelli che pensiamo. Non avesse messo un soldo, ma neanche uno, per proteggere quei lavoratori che, per esempio, non essendo lavoratori subordinati, ed è una grande responsabilità di tutti, non hanno nessun accesso alla cassa integrazione ordinaria. Eppure io mi immagino che anche in quest'aula ci sia chi ha ordinato durante il caldo del mese di luglio una pizza a casa piuttosto che una consegna della spesa, non pensando che quel lavoratore stava su una bicicletta con l'asfalto che si scioglieva e il rischio della propria incolumità. Non c'è dubbio che bisogna raccogliere la frutta e la verdura, che noi ce l'aspettiamo sulle nostre tavole, ma a che prezzo? Siamo disposti a pagare qualunque prezzo per avere il prodotto più fresco possibile in quel momento? Anche il fatto che tra mezzogiorno e le sei, nelle ore più calde delle giornate, bisogna stare nei campi e bisogna magari starci attraverso un voucher, un contratto a termine, l'incertezza di cosa succede il giorno dopo perché stiamo facendo la raccolta. E allora anche per quei lavoratori e quelle lavoratrici del mondo agricolo non c'è una risposta. Così come penso che, avendoci detto che potevate spendere pochi soldi rispetto a queste scelte, io proprio non capisco perché nell'articolo 4 avete deciso e avete proposto che quel poco che dovevano pagare le aziende energetiche che hanno fatto gli extra profitti potevamo farglielo pagare un po' dopo. Magari, forse, potevamo farglielo pagare un po' prima e trovare qualche risorsa in più per dare risposte concrete ai lavoratori e alle lavoratrici.
E per chiudere parliamo dell'informativa che ha svolto il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sul reddito di cittadinanza. Dopo il barbaro stop al sussidio comunicato con un SMS, le opposizioni avevano chiesto con forza che il Ministro venisse in Parlamento a spiegare come si intendesse affrontare la situazione e quali misure il Governo avesse messo in atto per aiutare chi è in difficoltà. Ma dalla ministra Calderone non sono giunte risposte e di fatto non vi sono né le risorse né gli strumenti per permettere ai servizi sociali di prendere in carico chi ne ha bisogno. Un'accusa, quella di abbandonare i cittadini a loro stessi, denunciata con forza da Francesco Boccia.
Chieda per cortesia ai sindaci di che cosa hanno bisogno. Lo chieda agli assistenti sociali, al presidente dell'ordine, che ha lanciato un allarme dicendo non si fa sulla pelle loro, sulla pelle dei più deboli, perché lei lo sa cosa succederà a settembre. Non è che seguono tutti i nostri dibattiti percettori del reddito di cittadinanza, molte sono persone che non seguono il dibattito pubblico, vanno sotto il comune, vanno al palazzo di città, chiamano il sindaco, suonano in alcuni casi a casa del sindaco, no? Come facevano alcuni leader della destra che suonavano a casa dei poveri, suonano a casa del sindaco e gli chiedono: come faccio la spesa? Come mangio? Mi aiuti a trovare un posto di lavoro? Vanno lì, senatrice Ronzulli, non ai senatori che passano per strada, perché ci sono gli uffici preposti nei comuni. Aiutiamoli. Se lei farà questo, avrà tutto il nostro sostegno. Viceversa, le chiedo, signora Ministra, così come lo chiediamo a tutto il governo, non continuate a non far nulla con il pretesto di non poter far tutto, perché avete rinviato tutto a settembre, dall'autonomia al PNRR, dalle riforme sugli enti locali, che tra l'altro avevano anche questa esigenza, quella di discutere di servizi sociali, al reddito di cittadinanza, a questa fantomatica piattaforma che oggi ci ha detto che sarà pronto il primo settembre. Noi ce l'auguriamo, sappiamo che ad agosto queste persone vivranno con il trauma certo di non sapere cosa accadrà tra un mese e con la certezza di non avere un futuro davanti.
Con il capogruppo dei senatori Dem si chiude questa puntata. Vi diamo appuntamento dopo la pausa estiva augurandovi buone vacanze.
Radio Immagina.
Accade in Senato. Trasmissione a cura del gruppo parlamentare del PD del Senato della Repubblica.